A volte l'uomo è straordinariamente, appassionatamente innamorato della sofferenza. Purtroppo non ho scritto io questa frase, ma Dostoevskij. Impersonificatevi per questa puntata in tutti coloro che vivono in uno stato che al giorno d'oggi è sempre più comune, ma dannatamente sbagliato, la guerra. Pensate a quelle famiglie che la sera vanno a dormire senza sapere se il giorno dopo la loro casa ci sarà. Pensate a quelle madri che hanno trovato i corpi dei loro figli in strada. Pensate a quegli uomini che si sono messi una divisa per difendere il loro paese, ma per scelta di persone che non si sono mai sporcate le mani, perché funziona sempre così. A rimetterci sono le persone comuni. Non chi ha il potere. Pensate a quei bambini a cui è stata tolta la scuola, buttato giù il campetto dove giocavano con gli amici, immaginando di star disputando la finale di Champions. È vero, dal male molto spesso nascono le storie più belle, le storie di rivalsa, la voglia di chi non ha nulla di prendersi il mondo. Ma a lungo andare tutto ciò ha stancato. Ha stancato sentire il telegiornale parlare di continui bombardamenti, ha stancato informarsi su tutti i nuovi conflitti armati che nascono dal nulla, come se fossimo nel Medioevo. Eppure, oltre tutto ciò, c'è sempre quella fioca luce accesa. È sempre lei. Che tu sia grande o piccolo, soldato o medico, avversario o amico, il calcio ha sempre qualcosa che ci fa unire. Ci fa vedere che il mondo non sia ancora del tutto perso. Ci dà sempre quel senso di aggregazione che poche altre cose ci danno al giorno d'oggi. La storia di oggi potrebbe partire da dopo la caduta del muro di Berlino, forse addirittura dai tempi degli zari in Russia. Eppure noi ci siamo concentrati nel periodo dove quella luce fioca è stata più accesa che mai, dove l'amore, per una volta, ha prevalso sulla sofferenza. In fondo, è proprio questo il senso della vita, trovare anche quell'unica foglia verde in un albero spoglio. Questa è la quarta puntata di Confini di Gioco, il podcast ufficiale di Fuori dal Gioco con Pallone e Parole. Mettetevi comodi e viaggiate con noi tra calcio e politica.
Per comprendere Donetsk occorre innanzitutto inquadrare il suo ruolo storico, una città emblema dell'est ucraino, identità prettamente industriale, russa per lingua, connotati sociali e culturali. Un territorio costruito sul carbone e sull'acciaio in cui la dimensione mineraria non è solo economia, ma forma sociale e rappresentazione di sé. Un territorio in cui i meandri della terra vengono osservati con la stessa naturalezza con cui si osserva il cielo. Il 2004 segna per l'Ucraina un passaggio decisivo della sua storia recente. È l'anno della cosiddetta rivoluzione arancione. Ma facciamo un passo indietro. Alle elezioni si erano presentati da avversari Viktor Yushchenko e Viktor Yanukovych, il primo filo occidentale, il secondo delfino dell'ex presidente Leonid Kuchma, filo russo. Quando la commissione elettorale proclama la vittoria di Yanukovych, una parte significativa, consistente del paese considera il risultato non credibile e scende in strada. Yushchenko stesso chiede ai suoi di restare in piazza fino a che non fosse stata concessa la ripetizione della consultazione. Il colore simbolo della rivolta, l'arancione, perché si pensava che il turno elettorale decisivo sarebbe capitato nel periodo immediatamente precedente al primo turno di ottobre, quindi in un contesto autunnale. Lo slogan della rivoluzione, per diffondere l'idea che anche l'Ucraina potesse avere la sua versione delle grandi rivoluzioni che in altri paesi avevano portato ad indipendenza e libertà. La Corte Suprema Ucraina, di fronte all'evidenza delle irregolarità, impone la ripetizione del voto e Yushchenko trionfa. E mentre Kiev illumina la notte di arancione, il dato che apre una riflessione enorme è che Donetsk invece non muta orientamento, rimane blu, rinsalda la preferenza per Yanukovych e per il suo universo ideologico. Il sistema politico quindi si incrina e si manifesta con nettezza la frattura tra due visioni del paese, da un lato Kiev e l'Occidente ucraino orientati verso l'integrazione europea, dall'altro l'Est. Con Donetsk come centro simbolico che riconosce in Viktor Yanukovych e nel Partito delle Regioni il proprio referente politico naturale. Dopo quelle elezioni, Donetsk e il Donbass si configurano un po' come la base strutturale, l'asse portante attorno a cui si costruisce la rappresentazione di un'Ucraina ormai diversa, russofona, storicamente integrata all'economia e ai valori sovietici. Non è dunque un voto momentaneo, quanto più la sedimentazione di una continuità identitaria. Le varie contestazioni, la ripetizione dello scrutinio, fino anche alle mobilitazioni di piazza, avevano ormai reso evidente un fattore non più trascurabile. L'Ucraina non era soltanto attraversata da differenze economiche e linguistiche, ma da una tensione geopolitica interna che dal 2004 in poi era diventata permanente. L'inizio di un dualismo che non si esauriva: Europa o Russia, centro-periferia, Kiev-Donetsk. E come spesso accade, lo scenario sportivo non è avulso da quello storico. All'interno di questa faglia, lo Shakhtar di Donetsk diventa un simbolo potentissimo, perché è ricco, perché vince e perché alle sue spalle c'è una figura che con la politica è legata a doppio filo. Si tratta di Rinat Akhmetov, imprenditore di riferimento del Donbass, l'oligarca dell'acciaio. A partire dal 2014, la spaccatura di cui abbiamo parlato diventa totale, diventa insanabile. La contesa politica si trasforma in conflitto armato, l'Est diventa frontiera e Donetsk smette di essere solo un centro industriale per diventare uno dei nodi geopolitici mondiali più incandescenti. Lo Shakhtar, in questa riformulazione sistemica della quotidianità, perde la sua casa. Gioca da ospite nella propria nazione, diventa nomade, si sposta tra Leopoli, Kharkiv, Kiev. Una squadra che era nata per rappresentare una città intera, che si trovava però senza avere più una città. Parallelamente si rafforzava inoltre il concetto che parlare dell'Ucraina significasse inevitabilmente misurarsi con la linea che separa la sua identità occidentale da quella orientale. Una linea che, storicamente e simbolicamente, passava ormai proprio da qui, da Donetsk. E Donetsk, oggi più che mai, è la sintesi di questa dicotomia, il punto dal quale si configura un mondo tutto da riscrivere. Traspirazione e memoria, istituzioni e secessione, politica e guerra.
L'uomo di cui vi sto per parlare è praticamente la trave portante di questa puntata. Non solo l'artefice della storia recente dello Shakhtar Donetsk, ma anche una figura onnipresente nella storia dell'Ucraina post-sovietica. Un personaggio camaleontico, situato non solo per provenienza geografica, su quella che un tempo era la sfumata linea di confine tra gli affari ucraini e quelli russi, almeno prima del volgersi drammatico degli eventi. Un po' come Andriy Shevchenko, di cui abbiamo già parlato in un articolo sul sito di Fuori dal Gioco. Sto parlando di Rinat Akhmetov, magnate, anche se da quelle parti preferiamo chiamarli oligarchi, presidente della System Capital Investments e, come vi avevo accennato, patron dello Shakhtar Donetsk. Ah, ovviamente è anche l'uomo più ricco dell'Ucraina. Basti pensare che il lattico più costoso a Londra, a migliaia di chilometri di distanza dagli orrori della guerra, è di sua proprietà. L'ho acquistato nel 2007 per la modica cifra di 213 milioni di sterline, più altri 120 spesi per risistemarlo. Akhmetov nasce a Donetsk nel 1966 da una famiglia di etnia tatara del Volga, una popolazione di origine turcica e di religione musulmana sunnita. Il padre fa il minatore, la madre la commessa. Come Rinat sia riuscito a diventare imprenditore e ad accumulare così tanta ricchezza negli anni a cavallo della caduta del comunismo, rimane una questione oscura. Nel 2010 dichiarerà di aver guadagnato i suoi primi capitali commerciando carbone e coke metallurgico, rischiando i suoi soldi in beni che, a suo dire, nessuno voleva comprare. Ma secondo un'altra versione, all'inizio degli anni 90, Akhmetov avrebbe fatto parte del clan tataro di Akhat Bragin, imprenditore malavitoso che, alla fine degli anni 80, aveva fatto fortuna sfruttando il gioco d'azzardo clandestino e la prostituzione. Grazie alle estorsioni, il clan sarebbe riuscito a mettere da parte i cosiddetti direttori rossi dell'Unione Industriale del Donbass e prendere il controllo delle attività locali. Nel 1995 Bragin, allora presidente dello Shakhtar Donetsk, rimane ucciso insieme a sei guardie del corpo all'interno dello stadio durante una partita. È l'amico Akhmetov additato come mandante dell'assassinio, eredita il suo vasto impero finanziario. Nel 1999 finisce sotto osservazione da parte del Ministero degli Interni ucraino come leader di un sindacato del crimine organizzato legato al riciclaggio di denaro, frodi finanziarie e al controllo di numerose società fittizie. Nel 2004, in seguito alla Rivoluzione Arancione, lo stesso ministero lo inquadra come il maggior finanziatore del Partito delle Regioni, quello di Yanukovych, per capirci. Numerose testimonianze di diplomatici ucraini e statunitensi lo dipingono come il capo di un clan malavitoso che avrebbe trovato in quel partito la principale destinazione del riciclaggio di denaro. Ma nessun elemento concreto emerge ufficialmente a provare il suo coinvolgimento criminale. Gli americani, in particolar modo, avrebbero sempre chiuso un occhio riguardo l'attività di Akhmetov, che si sarebbe ripulito l'immagine grazie all'assistenza sanitaria fornita alla popolazione dopo lo scoppio della guerra civile in Donbass nel 2014. Grazie alla sua fondazione, il più grande ente di beneficenza privato in Ucraina, il magnate ha effettivamente aiutato milioni di persone attraverso la raccolta di cibo e medicinali, evacuazioni e assistenza psicologica. Nel 2021 il presidente ucraino Volodymyr Zelensky lo accusa di essere coinvolto nella pianificazione di un colpo di Stato ai suoi danni per conto della Russia. E qualche buon motivo ce l'avrebbe pure, dato che i canali TV controllati da Akhmetov sono sempre stati fortemente critici verso di lui. Nel luglio 2023 il gruppo editoriale di sua proprietà, Media Group Ukraine, rinuncia a tutte le licenze TV, satellitari e della carta stampata a favore dello Stato. In cambio, il Ministero della Giustizia lo rimuove dalla lista degli individui considerati oligarchi. Non solo, perché il 22 febbraio 2022, guarda caso a 2 giorni dall'inizio dell'invasione russa, il gruppo SCM aveva annunciato un pagamento anticipato delle tasse per l'equivalente di 34 milioni di dollari. Da quel momento Akhmetov è diventato il contribuente privato più importante del paese. In quei giorni ci tiene anche a sottolineare che per lui la Russia è un paese aggressore e Putin un criminale di guerra. Addirittura si ritiene ottimista riguardo il ritiro completo delle truppe russe dall'Ucraina e il ripristino totale dei confini. Parole che oggi, vista la situazione sul campo, sembrano fantascienza. Finisce persino sul Report, nell'ambito di un servizio sulla guerra, in cui ribadisce il suo sostegno alla madrepatria. Nel 2023 le aziende del suo gruppo versano oltre 1,8 miliardi di dollari in tasse, mentre l'anno successivo ne investono oltre 1 miliardo per la ricostruzione e lo sviluppo della sicurezza delle imprese chiave nel paese. Dall'inizio dell'invasione al 1 ottobre 2025, la sua fondazione dichiara di aver fornito aiuti alle forze armate e alla popolazione civile per circa 350 milioni di dollari. Ecco, vi siete mai sentiti perplessi di fronte ai 100 milioni sborsati dal Chelsea, fresco di abbandono forzato da parte del patron russo Abramovich, per acquistare Mykhailo Mudryk dallo Shakhtar nel gennaio 2023? Beh, ufficialmente servono a finanziare il progetto Cuore dell'Azovstal, con l'obiettivo di aiutare i soldati e le loro famiglie attraverso la fornitura di cure mediche e supporto psicologico. Dall'inizio della guerra, Akhmetov perde 2/3 della propria fortuna, 70 aziende nei settori metallurgico, energetico e agrario, tra cui la famigerata acciaieria Azovstal nella città di Mariupol. E infatti nel 2022 sporge querela alla Russia di fronte alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per ottenere il risarcimento dei danni ai suoi beni. L'anno successivo inizia un arbitrato, sempre contro la Russia, per chiedere la compensazione di tutte le perdite causate nelle 2 repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk tra il 2014 e il 2017. C'è poi il fronte d'acciaio di Rinat Akhmetov, un'iniziativa tramite cui le imprese del gruppo SCM aiutano le unità di esercito, polizia, intelligence ucraine e tutelano i propri impiegati mobilitati per il servizio militare, i dipendenti pubblici e i soccorritori. Tra gli articoli forniti, droni, veicoli leggeri e militari, giubbotti antiproiettile, carburante, cibo, medicine e addirittura dei rifugi portatili in acciaio e un ospedale da guerra sotterraneo. Ne avete avuto abbastanza? A luglio 2025, nel corso della conferenza sulla rinascita dell'Ucraina tenutasi a Roma, ha anche firmato un accordo con 3 ministeri italiani per sostenere il rilancio del polo siderurgico di Piombino, destinato, secondo il ministro del Made in Italy Adolfo D'Urso, a sostituire quello distrutto a Mariupol dall'avanzata delle truppe russe. Sperando che la follia della guerra non arrivi un giorno anche qui. Ma adesso passiamo a parlare di calcio.
E voi? Ricordate che cosa stavate facendo il 20 maggio del 2009? Io, onestamente no, ma Mircea Lucescu se lo ricorda benissimo. Allo stadio Sucru Saracoglu di Istanbul, lo Shakhtar Donetsk vince il suo primo trofeo internazionale battendo 2-1 i tedeschi del Werder Brema. Capitan Sörna, e idealmente anche il popolo ucraino, dopo 120 lunghissimi minuti, possono alzare al cielo la prima Coppa UEFA della loro storia. Ma facciamo un passo indietro, perché i primi anni del 2000 sono il contesto perfetto e vincente per molte squadre dell'Est Europa. In 5 stagioni, infatti, la vecchia Europa League viene vinta da CSKA Mosca, Zenit e proprio dallo Shakhtar. Russia e Ucraina, protagonista a modo loro, per motivi calcistici e non come purtroppo li conosciamo oggi. Ma torniamo a noi, è quella squadra che ha tanto fatto parlare di sé. Se la Supercoppa d'Ucraina viene vinta a calci di rigore, in campionato lo Shakhtar si accontenta del secondo posto. Davanti c'è quella Dinamo Kiev che rincontrerà proprio nel cammino europeo. Eppure, la squadra di Lucescu aveva iniziato la stagione in Champions League. Inserita nel gruppo C con Barcellona, Sporting Lisbona e Basilea, i 9 punti conquistati non bastano. La retrocessione in Coppa UEFA è inevitabile ed è l'inizio della sliding door che ha cambiato per sempre il corso delle cose. Lo Shakhtar elimina in ordine Tottenham, CSKA Mosca, Marsiglia, proprio rivali della Dinamo Kiev e in finale, come detto, il Werder Bremen. Un cammino netto per una stagione for the ages, come direbbero dall'altra parte del mondo. Oltre al risultato, quello che impressiona è la qualità della rosa. Per una difesa completamente ucraino-centrica e composta dalla leggenda e dalla bandiera Dario Sörna, dal centrocampo in avanti si balla la samba sudamericana. È il periodo dei brasiliani all'estero e in questo, lo Shakhtar, è la meta per l'Erasmus più gettonata. Ci sono Fernandinho, Jetson, William, Douglas Costa, Alex Teixeira e Luis Adriano, e potremmo andare avanti ancora in questa lunga lista. Il loro ritmo e il loro estro rappresentavano un movimento che forse in Europa non si era ancora visto. In campo si divertivano e facevano divertire sugli spalti di una Donbass Arena costruita e inaugurata pochi mesi più tardi. Il palcoscenico è di quelli speciali, la formazione è di quelle che fanno la storia. Così tanto sole, in così poco tempo, da quelle parti non si era mai visto. Merito di un calcio moderno e ballerino. Lo Shakhtar sarà l'ultima squadra a vincere l'ultima edizione della Coppa UEFA. Da quel momento, infatti, si chiamerà UEFA Europa League. Fantasia brasiliana e operosità europea, un mix perfetto per un traguardo storico.
La stagione 2008-2009 della Coppa UEFA rimane una delle più sorprendenti della storia recente del calcio europeo. Al via c'erano club di grande tradizione, Werder Bremen, Valencia, Tottenham, per lo più squadre abituate a competere al massimo livello. E poi c'era lo Shakhtar Donetsk, una squadra emergente dell'Ucraina orientale che pochi davano tra le favorite. Anzi, gli ucraini possiamo considerarli dei veri outsider, coloro che emergono e ribaltano le gerarchie di una competizione. Infatti, fin dall'inizio, lo Shakhtar mostrò subito un calcio brillante e organizzato. La Coppa UEFA non era una competizione semplice, serviva concentrazione e la squadra ucraina dimostrò di avere pazienza e tattica. La rosa era un mix perfetto di imprevedibilità e solidità, pronta a sorprendere chiunque. Arrivarono subito gli ottavi e i quarti di finale della competizione. Prima facciamo un passo indietro. La squadra di Lucescu ci arriva in quanto retrocessa dall'ormai vecchio format della Champions League, la cui fase iniziale erano i famosissimi gironi. Alla fine di questa fase i primi due classificati accedevano agli ottavi di finale di Coppa dei Campioni, mentre il terzo classificato retrocedeva in Europa League, svolgendo i sedicesimi di finale della stessa. Lo Shakhtar arrivò terzo nel girone C, con 9 punti, dietro Sporting Lisbona e Barcellona, peraltro battendo questi ultimi in casa loro al Camp Nou 2-3 nel dicembre 2008. Una squadra ucraina che batte al Camp Nou il Barcellona di Pep Guardiola che 5 mesi dopo conquisterà a Roma la terza Champions League della sua storia. Il resto lo sapete già. Possiamo considerarlo un segnale premonitore della grande personalità che contraddistingue lo Shakhtar in quella stagione? Direi proprio di sì. Il momento clou del percorso europeo dei futuri vincitori arrivò in semifinale, dove incontrò il Dinamo Kiev, il grande rivale ucraino. Non era solo un derby, ma uno scontro simbolico tra due visioni della stessa nazione. Dopo l'1-1 all'andata, lo Shakhtar vinse 2-1 nella gara di ritorno con personalità e autorità, confermando appunto di non essere più una sorpresa. I ragazzi di Lucescu si mostrano un'armata implacabile, solo un gol subito in 4 partite a eliminazione diretta giocate a Donetsk, l'unico subito in semifinale dai rivali connazionali della Dinamo Kiev. Arrivò così alla finale, giocata a Istanbul contro il Werder Bremen. Un match equilibrato, pieno di tensione. Lo Shakhtar passò in vantaggio con Luis Adriano al 25esimo, ma 10 minuti dopo subì il pareggio tedesco con Naldo. La partita si fa una lotta intensa fino all'ultimo sangue, occasioni da una parte e dall'altra, duello in ogni zona del campo. I tempi regolamentari finiscono 1-1. Ai supplementari lo scontro si fa ancora più duro contro un avversario sulla carta più preparato, ma lo Shakhtar non calò di concentrazione. La grinta e la determinazione degli ucraini prevalse, trovando il gol decisivo con Judson al 97esimo. La squadra di Lucescu difende il vantaggio con ordine, senza rischiare il minimo pericolo. Al triplice fischio, 2-1 per gli ucraini, un'esplosione di gioia non solo per i tifosi dello Shakhtar. Perché questo trionfo aveva un significato simbolico oltre il campo. Donetsk era una città industriale con legami politici ed economici forti, e il successo sportivo diventava anche un modo per affermare visibilità e prestigio internazionale. In un periodo in cui l'Ucraina era segnata da tensioni politiche interne, il calcio offriva un momento di orgoglio condiviso, capace di unire tifosi e cittadini intorno a un risultato storico. La vittoria della Coppa UEFA 2008-2009 rimane quindi una storia di coraggio e strategia. Lo Shakhtar Donetsk dimostrò che, con talento, organizzazione e determinazione, anche una squadra minore può emergere sul palcoscenico europeo, scrivendo un capitolo indelebile nella storia del calcio. Ed è per questo che il calcio resta lo sport più seguito. I pronostici esistono solo per essere smentiti. Il campo racconta sempre una storia diversa. Una storia come questa, che tutti noi vogliamo ancora oggi scoprire, vivere e raccontare.
E mentre le luci del nostro palco immaginario si abbassano lentamente, stiamo per arrivare alla fine di un'altra puntata e non posso che pensare a quanto velocemente scorre il tempo. Sembra ieri che vi raccontavamo di Italia-Norvegia. Oggi abbiamo camminato insieme dentro a una storia che somiglia a una vecchia fotografia ingiallita, tipo quelle degli album di famiglia che la nonna vi costringe a guardare, eppure ancora capace di brillare, quella della Coppa UEFA del 2009, l'ultimo atto della competizione con quel nome, l'ultimo giro di giostra prima che diventasse Europa League. Una notte sospesa nel tempo in cui lo Shakhtar Donetsk trasformò il suo sogno in realtà, incidendo un frammento di eternità nella memoria del calcio europeo, come un Horcrux di Voldemort, per intenderci. Ma mentre ripercorrevamo quel trionfo, la scena davanti a noi cambiava forma, perché il calcio, nelle storie che amiamo raccontare, non è mai soltanto calcio, e probabilmente l'avete capito. È uno specchio, un eco, una porta che si apre su ciò che vive fuori, soprattutto dallo stadio. E l'Ucraina del 2009 era un paese in bilico, un paese che aveva già iniziato quel difficile cammino tra tensioni, desideri di rinnovamento, sfide identitarie. Lo Shakhtar che solleva la coppa diventa così una metafora teatrale, un protagonista che, anche mentre esulta, porta sulle spalle il peso di una storia più grande di lui. Se chiudiamo gli occhi, possiamo quasi sentire il rumore della folla che svanisce, sostituito da un fruscio più sottile, quello della politica, che era rimasta seduta sugli spalti fino a quel momento, ma che stava per togliersi il fratino ed entrare in campo. Donetsk, con le sue miniere, la sua anima industriale, era allora un simbolo di contrasti e di speranze, e lo è ancora oggi, ferita ma resistente, proprio come una città che continua a recitare, anche quando il sipario sembra voler cadere troppo presto. E oggi, mentre il mondo intero guarda con respiro trattenuto i passi lenti, fragili, ma necessari verso un possibile trattato di pace tra Russia e Ucraina, magari coinvolgendo quest'ultima e non lasciandola nel dimenticatoio, quelle immagini del 2009 acquistano un colore diverso. Non solo nostalgia, ma promessa. Una promessa che il calcio, a modo suo, sa custodire. La promessa che anche nei momenti più scuri possano esistere lampi di bellezza, gesti di coraggio e soprattutto la volontà di immaginare un finale diverso da quello scritto dalla violenza. Che nessuno fraintenda, la pace non arriva con un gol, non basta un fischio dell'arbitro, sarebbe troppo facile. Ma esiste una forza invisibile che unisce lo sport alle storie degli uomini, la capacità di ricordarci che i confini spesso sono linee tracciate da chi non sa vedere l'umanità che scorre sopra quel prato. E allora lasciamo questo palcoscenico con una speranza romantica, forse ingenua, ma necessaria, che un giorno, come in quella notte di Istanbul, qualcuno possa alzare un trofeo simbolico, non fatto di metallo, ma di tregua, di dialogo, di futuro. Perché, in fondo, siamo tutti figli di qualcuno, tutti lavoratori, tutti passionali, forti, coraggiosi, a volte inadeguati e spesso impazienti. E allora, che senso ha farci la guerra a vicenda? Gentili ascoltatori e ascoltatrici, io sono Gabriele Brunetti, i miei colleghi, ma soprattutto amici, Federico Machina, Gabriele Talarico, Giovanni Putaro e Lorenzo Bloise, e questa è stata la quarta puntata di Confini di Gioco, il podcast ufficiale di Fuori dal Gioco con Pallone e Parole, dove viaggiamo tra calcio e politica. Grazie a Chiara, alla quale facciamo anche tanti auguri per il suo compleanno, a tutto lo staff di Radio Caos e soprattutto grazie a voi per averci ascoltato.
State ascoltando?
Radio Caos Italy.
Radio Caos Italy.